non dobbiamo dimenticare quella che è la visione corretta che noi dobbiamo avere. Cioè, questi 2 giorni che abbiamo trascorso assieme mi hanno arricchito parecchio, soprattutto mi hanno fatto riflettere sulla condizione che molti, che noi non, a noi è sconosciuta, cioè l'idea stessa di pensare sempre che la Chiesa, noi siamo bravi, non c'entriamo niente con gli ebrei, capisci? Che loro sono stati puniti, capito? Perché hanno crocifisso Gesù Cristo, perché è tutte cose che conosciamo già. Io non. Cioè, se qualcuno pensa una cosa del genere, non ho parole, ma quello invece che mi fa riflettere è le tragedie che stiamo vivendo sotto i nostri occhi. Un'altra è stata vissuta ieri sera e adesso diventa ormai una normalità, no? Mi hanno fatto riflettere molto le parole del professore di economia, il dottor, adesso non mi sfugge il nome, ma comunque, vabbè, comunque, Surri, Marco Surri, no? Che fa un'analisi molto profonda di quelle che sono le condizioni del nostro tempo. Cioè, noi stiamo vivendo su una pia illusione, cari fratelli e sorelle. E non si può vivere nelle pie illusioni. Non si può vivere nelle pie illusioni. Ha detto, non parlando di col Vangelo alla mano, ma ha detto delle cose che poi ci riportano alla parola di Dio. E noi abbiamo una sola opportunità di poterci salvare. È quella che il Signore ci offre. Non c'è un'altra opportunità. Abbiamo visto ieri sera, lui parlava della sua nazione che è l'Inghilterra, parlava del fatto che sono usciti hanno fatto la Brexit e che diventeranno sicuramente il 10% più poveri di prima e che ci sono già gli islamici pronti a comprare tutto questo e che un po' per volta, e avete visto, finalmente è che l'antisemitismo è cresciuto in modo esponenziale. È che molti ebrei sono pronti a tornare perché la persecuzione, tornare nella loro terra, perché quella è la loro terra. E così anche per l'Europa, cioè noi stiamo vivendo una pia illusione dove nessuno sa esattamente cosa succederà e cosa succede. Io voglio leggervi un paio di cose. Nel Salmo 37, leggiamo allora, leggiamo. Il Salmo 37, i primi 9 versetti, vediamo se uno di buona famiglia lo può leggere. Chi vuole? Chi vuole, fratello? Chi vuole? Chi è pronto? Come è meglio credete?
Non avere arti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti di chi ha la fortuna delle imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascialo sveglio. Non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Amen.
Qua ci dà un consiglio rispetto alle parole, non solo un consiglio, dobbiamo vedere cosa vogliamo fare noi, chi siamo, l'abbiamo detto 1000 volte. Allora, confida nel Signore e fa il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Perché? E poi dà un consiglio, trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Fratelli, se tu ci sono tutte le istruzioni, poi metti i numeri sbagliati, il bancomat non funziona. Riponi la tua sorte nel Signore, egli confiderà, scusa, nel Signore confida in lui ed egli agirà e farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole a mezzogiorno. Ma come sono diverse le due cose, eppure stanno assieme, cioè quello che abbiamo sentito del dottor Mark Surney. La stessa cosa in Italia e in Europa, e poi qui il Signore dice: ma noi ci diciamo, ma allora dov'è la soluzione? Cosa faremo? Dove andiamo a finire? Cioè, ma la soluzione è qui: trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore, e riponi la tua sorte. Cioè, noi la nostra sorte vogliamo metterla nelle nostre mani, cioè vogliamo che sia nelle nostre mani che facciamo, non abbiamo ancora imparato. E quando impareremo, spero non sia troppo tardi, che la nostra sorte deve essere nelle sue mani. Ma il fatto è che noi o crediamo o non crediamo in questa sorte da deporre nelle sue mani. Andiamo un attimino, leggiamo ancora nel Salmo 39. Leggo io due, tre versetti. Nel versetto 4 dice: O Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Fa che io sappia quanto sono fragile. E poi dice: Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. E la mia durata è nulla, è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ora, Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. E ritorniamo alla. E poi liberami dei miei peccati. È tutto sto in silenzio davanti a lui, non aprirò la bocca, eccetera, eccetera. Comunque, leggiamo ancora in Luca, Vangelo di Luca, leggiamo ancora al capitolo 10, i versetti che vanno dal 38 al 42. Che è la famosa storia che conosciamo a memoria, ma come tutte le cose la dimentichiamo, quella che è di Marta e Maria. Qualche volontario? Luca, capitolo 10,
1028.
prego.
1028.
Sì. Beh, se non c'è nessuno, leggo io.
Dal versetto
Dal versetto 38 al 42.
Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dimmi dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Marta ha scelto la parte buona che non le sarà tolta.
Oh, vedete, cari fratelli e sorelle, adesso noi dobbiamo capire se questa parte che non perderemo è quella che abbiamo scelto, se abbiamo scelto la parte migliore o la parte peggiore di tutto questo. Vedete, noi siamo abituati, purtroppo, lo dico alla nostra vergogna, forse la mia, a pregare poco, a considerare poco quella che è la solennità di Dio, perché noi siamo dei cristialoni sufficientissimi, no? Scusate, le parole non ci stanno, ve lo dico lo stesso, tanto per rendere l'idea, no? E invece è bello fermarsi, come abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo fatto lo Shabbat, no? Molto bello, questo rabbino messianico, loro continuano a farlo ed è stato molto bello. E la cosa che mi ha commosso veramente è vedere che questa, il vino che lui versava, traboccato, dice voi pensavate, capisci, che non sono stato attento e il vino ormai ha sporcato la tovaglia, ma invece quella è la dimostrazione che chi crede nel Signore viene messo in pratica il Salmo 23, la mia coppa trabocca. E è molto difficile o facile cercare di adeguare il nostro comportamento a quello che è la chiamata del Signore. Dobbiamo imparare tante cose, vedete. Nella famosa teologia della sostituzione, che è stato un disastro totale per gli ebrei, ma anche per la Chiesa, hanno sostituito il sabato e la domenica, cioè la domenica con il sabato. Sempre una cosa voluta. Ma fratelli e sorelle, capisco che il mondo ci impone ritmi violenti, devo dire, ma noi non possiamo tralasciare quelli che sono gli obblighi che il Signore ci ha chiesto, perché non possiamo farci prima tutti gli affari nostri e poi dire vabbè, se capita farò anche lo Shabbat. Lo Shabbat lo fanno tutti i venerdì sera. Allora è molto difficile, cari fratelli e sorelle, staccare lo sguardo dal nostro quotidiano, da quel che noi dobbiamo fare, no? È difficile. È difficile perché l'essere umano, diciamo, no, non è tanto l'essere umano, è per come siamo stati educati. Per quello mi è piaciuto cantare quella canzone, no? Dove il rabbino insegnava che cosa ai bambini? Insegnava il rispetto che bisogna avere per il Signore. Ma non il rispetto, se vogliamo aver rispetto, il rispetto del Signore. Da subito, piano piano, con amore, senza obbligo. E questo è che noi dobbiamo insegnare. Ed è, ecco la differenza, è molto difficile staccare lo sguardo dal nostro quotidiano, perché noi pensiamo che tutta la vita, tutto il mondo sia qua. È questo che pensiamo. Ma va bene, ma questo è solo un meccanismo materiale molto temporale. Ma allora Gesù diceva bene, dove è il tuo cuore lì è anche il tuo tesoro. È tutto scritto, cari fratelli e sorelle. Io non vorrei ripetere mille volte le stesse cose, però Paolo diceva ora come bambini appena nati, no? Bisogna ancora, ora appetite il puro latte spirituale, no? Puro latte spirituale. Allora la storia di Marta e Maria ce lo insegna. Una era presa dal quotidiano, non poteva staccarsi dall'idea di quello che lei doveva fare. Ma il Signore ti dice oggi basta, oggi stai calma, siediti, perché oggi è il mio giorno e io il settimo giorno mi sono riposato. È questo che insegna l'uomo. Gli ebrei fanno il minimo indispensabile, hanno tutti gli altri giorni per fare il loro lavoro. E noi chi siamo? Noi chi siamo? Ci sono due realtà che si contrappongono. E che comunque contraddistinguono il credente. Cioè una è quella di sapere di credere e di esercitare la fede nel momento del bisogno. Poi non riesco a risolvere il problema. Signore, dove sei? Adesso dove sei? Questa è una fede un po' quella del comodino, cioè c'è un comodino, poi la tiro fuori al momento opportuno, ed esercitare appunto la fede nel momento del bisogno. E l'altra che dovrebbe far, cioè, ma questa fa parte sempre dello stesso credente, l'altra è vivere nella fede, è una cosa diversa, cioè vivere nella fede osservando i precetti. Il Signore ha dato dei precetti che noi non possiamo cancellare così. Ma dice, ma le ha dati, quelle le ha dati di Israele. E nei forni crematori ci ha fornito Israele. E finisce sempre Israele. Nel peggio, sono tutte le cose che noi non vogliamo fare, sono di Israele. Le cose belle ce le prendiamo per noi. Ma invece è una cosa molto bella osservare lo Shabbat. Dico una cosa, dice, ma noi non siamo ebrei. Ah no? Allora tu sei tagliato fuori dall'albero, dalla radice, sei tagliato fuori. Gesù Cristo non ha mai creato nessun'altra religione, cari fratelli e sorelle. Non dimentichiamolo. Si è formata una chiesa. Una chiesa, un'assemblea, si dice chiesa, tradotto assemblea, ma non ha mai creato un'altra religione. La sua intenzione non era proprio quella, non c'è mai scritto da nessuna parte, no? Poi si è formato un gruppo di gentili, di pagani, ai quali Dio ha aperto la porta. Abbiamo visto il primo convertito pagano è stato Cornelio. Ma questo non significa che ha fatto un'altra religione. E quindi non significa che noi dobbiamo venire meno, ma noi dobbiamo neanche giudaizzare, perché noi siamo pagani, non è che dobbiamo aprire una sinagoga e fare altre cose. Ma noi siamo tenuti ad osservare. E non solo dire sì, è vero, è giusto, ma non basta dire sì, è vero, è giusto. Dobbiamo agire di conseguenza, perché come vedevamo domenica scorsa, la verità risiede nel tuo intimo. Paolo diceva: ora il tempo che mi rimane voglio viverlo in Cristo. Che cosa significa questo? Ah, basta, adesso, ecco, vedete, l'uomo deve capire, dice, basta, adesso smetto di lavorare, non faccio più niente e voglio vivere in Cristo questo. No? C'è qualcuno, ho sentito qualcuno, anche dei più rinomati fratelli, che dice, ah, basta, ho smesso di lavorare, no? E vado. Quindi io ho smesso di fare professore e ho qualsiasi altro lavoro e adesso, cioè, perché volevo dedicarmi tempo pieno al Signore. Ma chi sei tu? Ma chi sei tu? E tant'è vero che è stato un fallimento e hanno dovuto fare marcia indietro, a meno che non hanno le loro chiese grandi e robuste, i quali li sovvenzionano e posso capire anche che una chiesa di 1.000 persone, come ce ne sono, vivi, non puoi farcela soltanto in quel modo. Non, io no, comunque non traggo giudizi su questo. Ma Paolo diceva: ora è il tempo che mi rimane, voglio viverlo in Cristo. E che cosa significa questo? Spesso noi pensiamo, appunto, come dicevo prima, che mollo una cosa e vado a fare il missionario. Io penso che vivere in Cristo è prendere coscienza della realtà spirituale che deve condurci alla piena maturità della fede. Che cosa significa questo? Cosa significa maturità della fede? Io ho visto dei credenti ieri, l'altro ieri, sia il pastore che il rabbino, molto provati, perché loro vengono da una terra molto provata, molto dura, e i segni gli restano addosso, cari fratelli e sorelle. E quando il pastore, che era piegato da una parte, nella chiacchierata che abbiamo fatto, gli ho detto: ma hai mal di schiena perché hai una postura un po' così? E lui, sai cosa mi ha risposto? Dice: fratello, non è per quello. Dice: per tutti gli anni che io ho portato pesi piegato così, ed è rimasto, avete visto che è piegato in questo modo. Dice: voi avete una realtà completamente diversa, una visione diversa dalla nostra, voi siete stati in. Siete vissuti in una libertà diversa, una cultura diversa. Noi non abbiamo mai conosciuto la libertà. Noi siamo vissuti sempre, purtroppo, in schiavitù, dominati dal più forte. Quindi, cioè, capite? E quindi capisco la loro forza. E che questo dà forza anche nella fede, la consapevolezza. La consapevolezza anche del dottor Surrey, che nel 39, quando Hitler ha invaso la Polonia, è successo, chi se l'aspettava, che di punto in bianco, e di punto in bianco le cose possono succedere, però c'è un'altra cosa. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte in Lui. Ecco, allora come faccio? Come posso uscire da tutto questo? Perché vedete, Gesù parla chiaro che quel giorno non ti colga così all'improvviso come un laccio. E Maria, contemplando ed ascoltando Gesù, vedeva lui che cosa? vedeva in lui la soluzione di tutti i suoi problemi, in primis quello della sua esistenza. Perché noi pensiamo che i nostri problemi sono solo quelli quotidiani, no? Ma Gesù ce lo insegna, cercate prima il regno di Dio, ma come ce lo deve dire? O crediamo o non crediamo, cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ma voi pensate che qualcosa sia proibito al Signore? Gli possiamo proibire qualcosa? Di benedirci, di farci del bene oltremodo? E se qualcuno non è contento, chieda, no? Dice, chiedete, vi sarà aperto. Ma non lo dice a chiunque. Lo dice ai suoi figli, a coloro che lo riconoscono come padre, che lo rispettano e che lo onorano. Noi non possiamo onorare il padre così terreno, perché per quanto sia nostro padre, cioè è giusto che il Signore ci dice onora tuo padre e tua madre. E il Signore com'è che lo onoriamo? Non è possibile. C'è qualcosa che non funziona. Allora dobbiamo renderci conto, calarci in questa realtà. Maria vedeva la soluzione, perché ha visto Gesù. E l'altro lo riprende e dice, ma scusa, ma non la sgridi, perché deve darmi una mano nelle faccende di casa. No. Gesù ha detto, guarda che lei ha scelto la parte migliore, perché Gesù è la parte migliore in tutto. E allora, perché? Perché lì ci sono le mie radici, ma non le mie radici terrene, eccetera, ci sono le mie radici e il mio futuro, la mia speranza. Il Dio creatore, lì c'è tutto, il mio presente e il mio futuro. Io ho fede in Dio e nel suo amore, confido in Lui. Ecco, confido, cioè, è una cosa molto importante questo confidare in Dio e prendere coscienza, come abbiamo visto nel Salmo prima, di che cosa, cari fratelli? Prendere coscienza della propria fragilità, non della propria forza. Io faccio con le mie forze, io qua e là. Prendere coscienza della propria fragilità. La potenza di Dio si mostra nella perfetta, nella nostra debolezza, dice Paolo. Dobbiamo essere prima deboli e poi Signore. Prima povero e poi il Signore ci arricchisce. Davide chiedeva a Dio consapevolezza e la sua forza veniva dal confidare in Dio. Consapevolezza, e quindi gli diceva fai in modo che io mi renda conto di chi sono. Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Perché? Perché il laccio non lo cogliesse all'improvviso. E il Signore ha misericordia e fa in modo che tu metta a posto, come ha detto ad Ezechia. Dice, ora metti a posto tutte le faccende della tua casa. Dice, perché tu non andrai avanti a lungo. E allora Ezechia si mette a piangere, perché sa che deve morire, perché aveva una malattia che non lo poteva guarire. E allora Isaia torna indietro, perché il Signore ha detto vai, torna indietro, che ha avuto pietà e gli ha allungato la vita, ma non gli ha allungato la vita perché così, giusto perché gli ha allungato la vita, il Signore ha avuto è stato pietoso, ha avuto misericordia. E dobbiamo ricordarci che il Signore, se comincia un'opera, la porta a termine in ognuno di noi. Dice vai, Ezechia. Isaia tornò indietro ed Ezechia fu guarito. Davide credeva in Dio, ma gli chiedeva la consapevolezza della sua fragilità. E noi mostriamo la nostra superbia in cambio. Noi mostriamo la nostra superbia. Nelle poche parole che ho riferito ieri, durante il congresso, due o tre parole prima di salutarci con loro, ho ricordato la fede di Abramo, se vi ricordate, no? E qual è sta fede di Abramo? Perché Dio ti ha promesso, secondo me, no, la fede di Abramo, e gli dice, esci da Ur, no? Vattene dal tuo parentado, perché io ti condurrò in una terra promessa, ma che lui non sapeva, non l'aveva visto. E questa è la fede. Come dicevo ieri, di cose che noi non conosciamo. Però io ho fede e confido in Dio, ecco la differenza. Ecco perché io dico che sono un uomo di fede, non sono un uomo di religione. Quindi ho ricordato questo. Abramo parte senza sapere dove stava andando. Ecco, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Confida in Lui ed Egli agirà. Però, fratello, non è che il Signore... Facciamo come qualcuno molti anni fa che diceva sono molto belle le cose che tu dici, però alla fine chi mi dice che è così? No? Chi mi dice che è così? Cioè, ma che vuoi che io creda al posto tuo? Non lo so. E cosa vuoi? Cosa vuoi? Presumo che questo... Questa sorte era quella che Maria vedeva nell'ascoltare Gesù, perché vedeva che in Gesù e in Dio tutto il nostro futuro, non solo il nostro presente, anche il nostro futuro. Ma ci va tanto per capire queste cose. Ormai vedete, noi stiamo vivendo un'epoca degenerata in tutti i suoi aspetti, degenerata, e nessuno sa veramente cosa succederà. Ma io confido in Dio. Confido in Dio per cosa? Perché l'Italia vada meglio, quello vada... No, io confido in Dio, no? Forse la cosa più difficile da fare per ognuno di noi è riporre la nostra vita ai piedi del Signore, ai suoi piedi. Dici, oh Signore, questa è la mia vita, questa è tua. Fanne ciò che vuoi. Fanne ciò che vuoi. Ma se io non obbedisco al Signore perché non gli ho obbedito di cuore, è difficile fare questo, è quasi impossibile, diventa impossibile. Allora lì non siamo più nella fede, ma siamo da un'altra parte. Allora, ecco, Signore, fai di me ciò che vuoi, ma non solo a parole, devi accettare quella che è la perfetta, buona volontà di Dio. Vedete, noi scommettiamo per un futuro che non ci appartiene. Altra cosa, noi viviamo, scommettiamo, cioè io scommetto, come alcuni delle banche che scommettono sui soldi che non sono i loro. Scommettiamo per un futuro che non ci appartiene. E lì investiamo tutte le nostre speranze. C'è qualcuno di voi che può dire, o può aggiungere, dice Gesù, un'ora alla sua vita, un minuto, come cambiano le cose, come cambiano. E noi scommettiamo per un futuro che non ci appartiene, come posso dire? Ecco perché noi siamo agitati. E allora il nostro nervosismo il più delle volte parte proprio da questo fatto, perché? Perché non sappiamo cosa ci succede domani, ma non abbiamo neanche il controllo del presente. Perché pensiamo di controllare, adesso devo fare questo, adesso devo fare là. Non ce l'abbiamo questo controllo. E tu sei un uomo non di pace, tu sei un uomo di agitazione, perché tu vivi come Marta, capisci? Che aveva tutte queste ansie, perché magari non si faceva questo, non si faceva l'altro. Un morto queste ansie non ce l'ha più. Ora voi siete morti e rinati in Cristo. Allora, il nostro nervosismo il più delle volte parte proprio da questo fatto: sapere che non possiamo avere nelle nostre mani il nostro futuro, ma anche il nostro presente, perché noi vorremmo dominare e fare cose, e non ce l'abbiamo. Ma noi abbiamo avuto questa benedizione, non la dico fortuna, benedizione, di incontrare il Signore, di conoscerlo, di conoscere la sua parola, di affidargli veramente la nostra vita, perché Egli è capace di fare ogni bene nella nostra vita, di mutarla, ma ci chiede di cambiare, non cambiare perché mi devo comportare bene, no? È una questione interiore, cioè diventare un uomo nuovo, perché ora se uno è rinato diventa un uomo nuovo. Gli uomini di pace hanno deciso un'altra cosa, cioè cercare il proprio creatore e depositare la propria vita ai suoi piedi. Questa è la differenza. Gli uomini di pace non ci sono. A me non interessa cosa fa il mondo, non mi può interessare di meno. Ieri sera c'erano milioni e milioni di persone collegati per vedere una partita. È una cosa vergognosa. Dice, ma l'hai guardato? Certo, certo. Ma io ritengo che non è, è come si fanno le cose, no? Se tu in che modo le vivi, se, questo è il problema. Un conto è un divertimento, un gioco. Un altro conto è tutta la tua vita è quella lì. Quello diventa un idolo, diventa un'altra cosa. Allora gli uomini di pace hanno deciso un'altra cosa, cercano il proprio creatore e depongono la loro vita ai suoi piedi. Ma perché? Ma perché io non sono padrone né di qua né di là? È meglio che il Signore sia il mio padrone, il Signore significa quello, è meglio che sia Lui. Perché allora io sono tranquillo. E allora lascia pure che si agitino. E come diceva il fratello, il professore Mark Sunni, ieri, no? Abbiamo già visto la risposta ieri sera, ancora non è finita, no? Come fanno a essere tranquilli? E ora sta diventando una normalità. Abbiamo dimenticato che la settimana scorsa è successo a Manchester, facendo saltare in aria bambini e bambine, no? E giovani. E potremmo andare avanti, ormai già ce lo siamo dimenticati una settimana fa in Europa. Ormai ci stiamo abituando a queste notizie. Ma in Israele ci hanno già abituati, però. E adesso forse stanno cominciando a imparare. Il Signore gli sta restituendo la moneta. Non pensate che queste cose siano fuori dal controllo del Signore. Come la nostra vita, pensiamo, sia fuori dal controllo del Signore. Peccato grave. La nostra vita non è fuori dal controllo del Signore. Siamo noi che la portiamo fuori dal suo controllo, la vogliamo portare fuori, peccando gravemente e andando a ficcarci dentro un mare di guai. Ecco perché una luce forte e potente è quella di Cristo, che ti chiama a non sforzarti nella tristezza del tempo che ti rimane e senza sapere quanto. Capisci la differenza qual è? È una luce così forte ed è diversa, è l'unica luce, non ce n'è un'altra. Perché è colui che ha creato la vita, la luce degli uomini, la luce della vita, l'ha creata Lui, ha creato ogni cosa. Eppure noi sottovalutiamo, non riusciamo neanche a percepire, non sappiamo neanche come è fatto un capello. Sì, adesso l'hanno tagliato, hanno visto, sai, quelli che studiano la punta, no, studiano per farci dei prodotti di bellezza, così magari. Ma non è questo. Allora, viviamo nella pace, nel tempo che ci rimane, confidando in Lui completamente. Per non avere, per non vivere le ansie. È bastato un petardo ieri sera a Torino, un petardo, ci sono stati non so quanti feriti, e un bambino forse in fin di vita. Per terrorizzare, perché ormai vivono così. Questo, non volete guardare nella vostra vita? Non vi interessa chi ha creato il mondo? Non vi interessa, non importa. Non importa, vivrete con la vostra birra in mano, tatuati, un po' sballati perché avete anche fumato un po' qualche canna, perché è così, ma non solo i piccoli, ma anche i grandi, bevuti dalla mattina alla sera per stordire una coscienza che non ha risposta, cari fratelli e sorelle, una coscienza che non ha risposta. Gli empi si muovono disperatamente perché hanno rigettato Dio dal loro cuore. E sono, si sono aggrappati al nulla. Se avete il nulla così, è nulla. Si aggrappa al nulla. Chi crede non è aggrappato, ma è sostenuto da Dio stesso. È una cosa diversa. Nessuno li rapirà dalla mia mano. Potente. Chi? La fede è più preziosa dell'oro che perisce, dice la Scrittura. E questo è quello che ha sperimentato chi ha creduto, perché non c'è niente di più prezioso nell'oro, non c'è nessun'altra cosa che può darti questa gioia, questa pace, questa forza. Dov'è il tuo cuore, lì vi è anche il tuo tesoro, questo dice il Signore. Dio ti chiama tu vai avanti senza sapere come, dove e quando. Questa è la nostra felicità. E poi potranno esserci delle difficoltà. Il Signore è capace non solo di quello, di ogni cosa. Parte già da prima, ti conosce già da prima, arriva il momento che mette a tua disposizione quello che tu cercavi con le tue forze e non ci arriverai mai. Perché è la stessa cosa della notte che pescavano nel mare di Galilea. E pesca che non tiravano fuori niente, non tiravano fuori nulla. E a un certo punto c'era il Signore, Gesù. Gli ha detto: gettate la pesca, la rete dall'altra parte. Gettano la rete dall'altra parte. E furono tirati su 153 grossi pesci, così ci dice la cosa. Amen, dicono.
Amen.
No? Cosa significa questo? Tu puoi pescare tutto quello che vuoi, che peschi? Pesca, pesca. Vai da adesso a pesca e non sto pescando e pesca che prendi niente. Dici: ma scusa, ma com'è possibile? Perché a Dio tutto è possibile. Ecco la differenza. Quindi Dio ti chiama e tu vai avanti senza sapere cosa, dove, perché, ma semplicemente perché Egli ti ha chiamato. Di quanti il nostro Dio le chiamerà? Così dice l'Apostolo Pietro. Molti sono chiamati e pochi gli eletti, c'è anche questo. Quindi avremo migliaia di motivi per essere felici, veramente tanti. Eppure è questo che io mi chiedo: se abbiamo conosciuto veramente il Signore, cosa ci ha chiamati, la gioia di aver risolto il problema dell'esistenza, che non è una cosa da poco. Ma molti di voi forse non l'hanno raggiunta, questa cosa, questa pace, questa certezza. Avremmo migliaia di motivi in più per gioire, eppure viviamo come degli zombie, come degli alieni. È possibile questo? Sapete gli zombie, no? Che uscivano dalle loro tombe poi per andare morti viventi, che andavano nelle case, no? C'era il film di Dario Argento, che erano entrati nel supermercato. Ma noi non siamo zombie, non vogliamo vivere questa vita, noi vogliamo vivere la vita pienamente. Abbiamo tutta l'opera di Dio davanti ai nostri occhi e non ne facciamo caso. Cioè, ma se noi guardiamo solo noi stessi, ci mettiamo, dovremmo piangere dalla commozione, dici: ma Signore, ma come hai fatto? È impossibile, come hai fatto tutto questo? Ma noi non ci possiamo mai arrivare. Ma come hai fatto tutto questo? Non ci possiamo arrivare. Quindi Dio non possiamo, non è che dobbiamo credere guardando chissà quali cose, no? È vero, anche tutte le altre cose, le creature del Signore sono molto belle e sono tutte in rapporto alla nostra creazione, perché il Signore ha sottoposto all'uomo ogni cosa. Allora, se non vedi Dio è perché sei povero, nudo e cieco. Vieni, compra del collirio, ungiti gli occhi per poter vedere questa meravigliosa realtà, e se tu la vedi potrai in questo modo mostrarla anche a chi ti sta attorno con il profumo di Cristo. E io voglio chiudere ancora con un qualcosa che mi ha fatto meditare. Quanto lavorano per il Signore in continuazione sia questo rabbino che questo pastore che abbiamo conosciuto. Mi diceva: ma altro che non basta andare al culto, allo studio. Ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche. Loro non accettano uno se un perandrone nella fede. E lavorare dentro e fuori, dentro se stessi e fuori. Per dimostrare la propria fede, essere riconoscenti al Signore per quello che ha fatto per ognuno di noi. Ci benedica il Signore e penso che ci benedice ascoltando la sua parola. E io, ci sono tante cose che nella vita ci possono preoccupare, oggi non lo sappiamo, domani ci può essere un male, ci può essere domani, non lo sappiamo. Avevo male qua, poi avevo male là, c'è il problema. Però c'è una cosa che non... c'è questa gioia di sapere veramente quanto il Signore non solo ha fatto, ma fa per noi. È la luce che ci ha fatto vedere, che non è il vivere quotidiano, no? Quello di Marta. Ma non vedi che? No. È quello che vedeva Maria, vedendo il Signore e stando sui piedi. Amen. Amen.